tutti. A breve, a brevissimo, inizieremo questa serata che vede la presentazione di un documentario, The Long Road to the Hall of Fame, un documentario sulla vita di Malik Farrakhan, girato da l'autore, l'abbiamo qua e ne parlerà Reda Zin. Vi dico solo che questo documentario e la figura di questo personaggio attraversano 50 anni di storia americana e afroamericana nello specifico, e li affronteremo nella visione di questo documentario sia a livello storico che a livello musicale. Si partirà dal soul, dal funk, dal free jazz, per arrivare al rap e ad altre forme di musica nera contemporanea, tutte associate alla vita di questo personaggio. E dopo la proiezione di questo documentario, che tra l'altro è la prima volta che viene presentato in generale, da parte una visione privata, per cui è particolarmente interessante vedere il feedback anche e ascoltare il feedback anche di alcune persone che hanno collaborato a questo progetto e che lo vedono stasera per la prima volta. E dopo questo documentario, subito dopo, ci sarà il concerto di Kento e Jockey Parky e Shani D, che sono due membri dei Voodoo Brothers, che sono il gruppo che insieme a Kento hanno realizzato Radici, il suo ultimo lavoro. Perché è qui con lui? Perché anche, come dice il titolo stesso dell'album, c'è un lavoro di percorso e di ricerca musicale che dal blues e dalle radici della musica che hanno ispirato il suo stile e le sue liriche, con i suoi due soci di questa sera ci farà ascoltare delle tracce dal suo ultimo album. E appunto, prima di iniziare con la proiezione vorrei farvi dire due cose proprio da Kento su quello che vedremo stasera più tardi, e subito dopo lascerei la parola a Reda per introdurci ciò che vedremo, così in modo tale che dallo sfumare della sua presentazione, delle sue parole, parta direttamente al documentario. Con questo io mi zittisco e lascio la parola a Kento e subito dopo a Reda.
Sì, lo facciamo un applauso a Ionetto, per favore. Dai, 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 di più, meglio! Va bene così, sì, le cose importanti le hai dette tutte tu. Vi dico soltanto che stasera vi portiamo un set in trio, quindi appunto ci sono io con due dei musicisti che sono anche i produttori artistici del disco. Ed è un po' un, diciamo, qualcosa a metà strada tra il classico set hip hop e il set strumentale. Infatti sul palco ci sono io che faccio rap, poi vedrete anche l'MPC, ma anche la chitarra, il basso, la batteria. Come diceva Ionetto, appunto, si tratta di un omaggio alla musica afroamericana a partire dal Delta Blues, quindi appunto le radici, come il titolo di tanta della roba che ci piace adesso, e quindi per noi è doppiamente significativo essere qui stasera dopo la proiezione di questo film. Grazie.
E ora appunto per parlarci di ciò che vedremo, a brevissimo, Reda.
Oh, grazie, buona serata, grazie di essere così numerosi di accogliere questo film, questo progetto qua a Milano per la prima volta, e sono contento e emozionato anche perché ci sono due persone, minimo, incluso lui sarebbero tre, però due persone che in particolare sono nella crew della produzione, che è partita in maniera molto seria, diciamo, l'ultimo anno, da un anno e mezzo, che si è deciso di chiudere questo film, di farlo come volevamo farlo, di mettersi in squadra così tra Bologna, Milano, non so, New York, piuttosto che altri posti che volevano darci una mano. E tra i quali c'è Dimo, che si è occupato dell'artwork, che grazie a una casa di produzione, diciamo, giovane a Bologna, che si occupa molto di hip hop, ha creduto nel progetto e si è occupato del, di tutto il montaggio e la post-produzione. Specifico Davide Gatto, che è un montatore, e Andrea Hanktatu, che è un fotografo killer professionista, che ci ha regalato degli archivi fotografici per il progetto. Detto ciò, niente, il film parte, parte da, una richiesta di capire le cose che succedevano negli Stati Uniti gli ultimi anni, e questo coincideva con una speranza di un'America nuova, quella di Obama, che viene dopo un'America che ci ha fatto passare tante cose a livello politico, tipo tutte le famiglie Bush, Clinton, eccetera. Che... Allora, con questa storia io mi sono avvicinato a una figura che ovviamente conoscevo da piccolo, dal Marocco. Io vengo cresciuto a Casablanca, in Marocco, come tante persone avevo tipo la cassetta di Public Enemy, però ecco, un po' di anni dopo volevo fare, giustamente per una rivista che abbiamo giù in Marocco, mandavo dei fuori, da quando sono in Europa, dal 99, ci collaboro, e allora pensavo che con Chuck D era una testimonianza lucida, forte e acuta sulla situazione degli Stati Uniti, di quella speranza che si creava in quegli anni del fine 2008, dove ho incontrato il personaggio. Cioè, per dire che magari sono andato per fare un articolo di un fanzine, e alla fine quello che stiamo per vedere stasera è frutto di questa riflessione che ho voluto approfondire, perché non mi bastava l'articolo con la star, tra virgolette. Ho incontrato, diciamo, la sua ombra, l'uomo che lavora con lui, che lo accompagna nelle tournée, che sono un lavoro molto impegnativo, eccetera. Ecco, questa persona che qualcuno conosce come Malik Farrakhan, qualcuno conosce come Tony King, che ha varie vite, qualcuno lo ferma per strada perché l'ha visto su dei film come Shaft, o dei film come... anche il padrino, tipo, fa il ruolo di quello che ha a testa a cavalli, lui nel suo quartiere, la sua gente, lo conoscono come Tony King, e altri che lo conoscono nel periodo da quando ho deciso di cambiare nome. Per cui sono incuriosito, perché è un uomo, insomma, che racconta delle cose, dice che ha fatto l'attore, ha fatto lo sport, tutto a un livello abbastanza alto, perché decide a un momento di lasciare stare tutta una carriera, lasciare stare Hollywood, lasciare stare queste cose, sapendo bene che l'unico fatto di cambiare nome vuol dire rischiare di perdere i vantaggi che uno ha. Io volevo semplicemente capire questo, per quella motivazione di fare il film. Tecnicamente è partito, come dicevo, fine 2008, incontrando un personaggio a Bologna, così, per fare l'intervista. Da lì mi sono incuriosito dal nome di Farrakhan, perché si chiama Farrakhan, perché comunque è un nome molto connotato, che c'è nella storia della lotta delle popolazioni nere, è un nome che è legato alla Nation of Islam, al pensiero dei Black Muslim, e mi sono chiesto anche quella realtà, quella gente della quale si parlava, da quale si ascoltano riferimenti, discorsi, riferite sempre agli anni 60, 70, cosa sono diventati adesso, come la vera realtà adesso, la vita di quartiere, di casa, come sono le loro mamme, il loro papà, le loro scuole, dove sono cresciuti, dare un volto non solo attraverso il mondo dell'hip hop, ma andare un po' più profondamente e capire chi sono, insomma, dentro casa. E questo è stato devo dire che questa cosa, fin dall'inizio del progetto, che ha avuto un sostegno da parte di due persone, Federico Schiavi, un ragazzo che ha iniziato a girare con me il primissimo anno, e abbiamo subito fatto una scelta di produzione, una scelta autoriale, perché è stato un interesse molto grande da parte di un canale televisivo che fa sport, e si interessava alla storia dei fratelli King, perché Tony King, protagonista, con il suo fratello, come vedrete, sono i primi magari nella classifica. C'è questo concetto della Hall of Fame negli Stati Uniti, anche una cosa che non sapevo cos'è questo cavolo di Hall of Fame, da loro che sono molto fissati con i numeri, con la competizione, con il primo di questo e il primo di quello. C'è cioè questa società molto giovane che ha voglia di dimostrare che è una storia, che in realtà c'ha pochissimi anni di storia. In queste contraddizioni di questi diciamo palazzi di potere, dove loro, questi due fratelli, cercano un posto, e quel posto per loro sarà la lotta che scoprirete nel film, di far capire all'istituzione che loro erano i primi fratelli a giocare nella storia, i primi fratelli neri a giocare nella storia del football professionista nei Buffalo Bills. Un riconoscimento che verrà 20-25 anni dopo, quando inizia il documentario. Cosa posso dire? Sì, aprivo questa parentesi sul discorso commerciale, perché ovviamente c'era questo interesse come taglio di documentario sullo sport, sul mondo dello sport, sport e razza, ma ovviamente questo segava tutto il lato spirituale, il lato della metamorfosi del personaggio che cercavo di capire, il lato anche dell'infanzia, il lato della famiglia, cose che per me sono assolutamente necessarie per trattare di un soggetto nella sua complessità storica e sociologica, in questo caso l'America, che immagino il contesto di dove ci troviamo intendiamo, insomma. Nella fase di autoproduzione, autogestione, trovare gli elementi, la squadra, eccetera, oltre a Dimo, trovare le ragazze di Andervilla che hanno messo il montaggio in atto, abbiamo deciso di fare una campagna di crowdfunding per sperimentare questa cosa, perché era molto alla moda 2 anni fa, ma soprattutto ovviamente perché avevamo bisogno di chiudere, perché io tante cose l'ho messo in girato per andare, era tutto molto precario a livello produttivo ovviamente, per cui si è stata fatta un'attenzione sulla post-produzione. Il posto della colonna sonora è stato affidato a un autore con il quale ho lavorato, con il quale insomma, una persona che ha fatto ricerca sulla musica africana e la musica afroamericana, e che è Fabrizio Pulisi, insieme a un gruppo di amici musicisti, principalmente a Bologna, con una casa di produzione pure indipendente che ha creduto in un progetto, e tutto questo veramente non è una coproduzione assolutamente, perché non è legalmente così, sì, è una specie di coproduzione dal basso, nessuno è stato pagato, tutto è stato fatto a rimborso spesa, come si dice nel mestiere, per il momento, sperando, no? Questo volevo insistere solo sul lato dell'artigianato che è stato fatto nel processo di produzione, incluso anche la colonna sonora, per poter dare voce agli strumenti che servivano, alle sessioni che servivano, al tempo che serviva, anche per avere collaborazione di qualche cantante che ha portato la sua voce, tipo questa bellissima voce Osara Ode, che è una cantante soul di Atlanta, con cui è stato questo lavoro di composizione, di lavoro originale, per dare appunto dare colore dei periodi che attraversa il film, perché la colonna sonora fa parte, come l'ho scritto benissimo un articolo che ci ha fatto il piacere di farci un articolo per Alias, esatto, e, insomma, c'è questo lavoro molto che è stato molto accurato così, e che ha avuto la fortuna di essere pubblicato per il momento in versione digitale con l'etichetta indipendente di Public Enemy, che è Slam Jams Records, e questo in sé ovviamente con la collaborazione di loro che ci hanno creduto nel progetto, avendo visto un po' l'evoluzione durante gli anni, perché è un processo che ha preso 4-5 anni, ovviamente ha preso momenti in cui è partito, si è fermato tutto e si è deciso di ripartire, finché si è chiuso il girato nel 2013, febbraio 2013, E si è iniziato a lavorare sul suono e sul montaggio nel 2014. E niente, direi che lasciamo parlare il film, anche perché ci sono persone che hanno collaborato che non l'hanno visto. E magari, ecco, magari dopo ci sarebbe un feedback o qualcosa che a me ci tengo personalmente molto, perché il film sarà presentato per la prima volta ufficialmente il 15 febbraio a Los Angeles al Pan African Film Festival, e sarà un pubblico maggiormente black, è un festival che fa programmazione di questo tipo, e qua stiamo presentando a Milano, per cui sono molto molto curioso, come dire, thrill di questa cosa.
Per cui in pratica vi invito a dare un feedback al regista dopo la proiezione del film, in particolar modo questo invito credo che sia stato fatto esplicitamente a un paio di persone, adesso io non vi restimo il nome normalmente a parlare, ma vi aspettiamo qua che prendiate naturalmente il microfono in mano dopo, e con questo appunto vi lasciamo alla visione prima, anch'io nonostante ce l'abbia da qualche giorno come file sul PC non l'ho visto, e mi accingo a vederlo adesso, e vi posso dire in più di questo che avendo avuto la fortuna di andare a giugno di quest'anno a Bologna, la data era in occasione del concerto del Public Enemy, e vedere alcune delle persone che abbiamo citato questa sera, chi sotto il palco o sul palco a fare fotografie, chi il pomeriggio invece a fare questa cosa meravigliosa, perché Chuck D e Malik sono stati disponibili a fare un video anche per un pezzo della colonna sonora, e lì c'erano appunto, già citato Divo, con alcuni partner in crime, Rusty e Chuff, a fare un pezzo che direi copriva l'intera lunghezza di un cavalcavia, una sorta di ponte cavalcavia a Bologna, e nel quale appunto davanti al quale ci ha carappato proprio per fare questo video. Per cui la giornata è iniziata così, come potete capire, è continuata con questo concerto e con l'intervista a Reda, a Chuck D, a Malik Farrakhan e anche a Fabrizio Puglisi, che non avete idea con che meticolosità mi abbia raccontato il processo creativo per la produzione musicale associata a questa colonna sonora, per cui anch'io ne sono davvero curioso e anche eccitato nel vederlo, e per cui buona visione a tutti, a noi compresa, e vediamoci subito.